Ci sono 5 modi per morire: cause naturali, accidentali, omicidio, 007. Suicidio. Sì, e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Avete notato la sciccheria, la skyline che si vede all'inizio? È quella, sì, di Milano.
Non so se invece avete notato un'altra sciccheria che, qual per è? Entrare nella mente criminale a un certo punto, c'è lo schizzo del test di Rorschach.
Ecco, c'è
una delle macchie, okay, di colore, c'è effettivamente la riproduzione di una delle tavole con cui si entra nella mente dei criminali.
Ma no, è uno sgombro aperto in due.
È quello che di solito vedono.
Cosa vedono?
Gli assassini di solito vedono.
Cioè, se mi fa vedere quei disegni lì, io vedo sempre la stessa cosa. O una farfalla o un pesce aperto
lì
in
principio,
due.
Il principio è esattamente lo stesso che regola il fatto, quando ci mettiamo a pancia in su, a osservare le nuvole. E quindi a vedere che cosa nelle nuvole ci assomiglia, che cosa ci ricorda. E praticamente è un test validissimo, questo di Rorschach, che è studiato negli anni 20, anni 30 del secolo scorso, e parte dal principio che tu, non avendo materiale strutturato davanti, non avendo un disegno, un rimando preciso, tu proietti quello che è il tuo inconscio. Quindi non c'è mai una risposta giusta o una sbagliata, ci sono risposte più tipiche e meno tipiche. Però diciamo oltretutto che il vero vantaggio di questo test è che sì, lo puoi insegnare se tu hai qualcuno dietro le sbarre a cui vuoi far fare brutta figura.
Lo porti un po', diciamo,
un po' gli puoi suggerire quello che deve vedere, mostri vari a ogni tavola, però fino a un certo punto. Per cui il vantaggio di Rorschach è ancora quello di non essere un test simulabile.
Quindi tu, finché continui a dire vedo farfalle, vedo un pesce aperto in due, Non stai dicendo,
diciamo,
nulla, perché sei nella media.
Per fortuna ci sono, però,
quello in più, un momento all'altro, quando tu dici mia zia.
Sì, ma poi ci sono anche degli indici di coerenza. Per cui se tu menti, in realtà viene fuori appunto, sì, che hai una tendenza a dare sempre risposte di un certo tipo, un po' come il famosissimo altro test di personalità che è il Minnesota Multiphasic, cioè, che è quello che viene fatto al servizio militare.
È uguale a quell'altro, però ti mettono il cappellone da
fanno 500 domande a cui tu devi rispondere vero o falso.
Sì. Ah, okay.
Alcune sono assolutamente scontate, del tipo parli spesso con gli spiriti, che solitamente uno cerca di rispondere.
Scusa, ma allora ricorda un po' quello del militare.
Sì, è quello del militare.
Ah, vedi?
È quello del militare.
Dove io sbagliavo apposta. Allora, detto che
e ti hanno preso.
No, non mi hanno preso.
Perché tu hai sbagliato apposta.
Io esageravo un po'.
E non potevi dirmelo.
Volevo farmi non mi hanno preso per la miopia, quindi potevo anche rispondere.
Il vero problema di chi non viene preso è che è convinto di avere...
Per quel motivo lì,
ma in realtà...
Scusate, io avete mai fatto una lastra alla schiena? Perché io, voi dite il pesce, io vedo le vertebre qua. La radiografia, la sezione della vertebra.
Allora, il problema è che queste macchie non sono frutto di chissà quale elaborazione algoritmica, ma negli anni 30 proprio hanno preso letteralmente un foglio di carta, delle gocce di inchiostro,
in due,
hanno piegato in quattro.
Ah, quello che veniva fuori veniva fuori.
Quello che veniva fuori veniva fuori. Poi hanno cominciato a confrontare le diagnosi dei pazienti che vedevano quella roba lì. E pian piano sono stati costruiti i manuali diagnostici partendo proprio da una base empirica. Cioè prima ti faccio vedere le cose.
E poi?
Poi vedo che tipo sei e comincio a correlare quello che tu vedi con la tipologia.
Ricorda che c'era un film dove a un attore veniva mostrato questo e tutte le volte faceva una donna nuda. Una donna nuda in piedi, una donna nuda ma sta facendo l'amore, una donna nuda forse si riveste, una donna nuda che si è appena svegliata.
Avete
diciamo
mai visto
la
quella foto, quel disegno più che altro di Freud, avete in mente? Dove sulla faccia di Freud, se guardi bene, c'è una donna nuda.
Sì.
Volevo dire all'ascoltatore che scrive: siete fantastici, ma ora torno alla radio, sto utilizzando uno dei 3 schermi PC dove lavoro, se continuo così ho previsto una perdita di fatturato del 33%.
Certo. Oh,
allora mi dispiace che ci molli adesso in video, perché, sì, un'altra cosa che vi dico, durante la scheda di CSI Milano noi mostreremo tutta la nostra capacità di fare i famosi piani d'ascolto, e lì si capirà se siamo degli attori. Dovremmo fare delle facce.
Ci
avevi pensato?
No.
Dovrei fare 2 minuti di facce interessanti.
Ci sono 5 modi di fare.
Adesso vediamo che succede, chi le fa meglio.
Va bene.
Comunque cominciamo la puntata di oggi con il Giappone, perché i 3 personaggi di cui discuteremo oggi sono 3 giapponesi. Il primo ne abbiamo già accennato, il famoso Issei Sagawa. il cannibale che se l'ha presa con una povera studentessa parigina, ma per introdurre, perché poi abbiamo trovato un altro paio di personaggi, tra cui una in particolare che negli anni 30 ha commesso un delitto che è entrato nelle cronache giapponesi su tutte le prime pagine dei giornali, conquistando poi veramente l'attenzione di artisti, letterari, eccetera, eccetera. Un delitto stranissimo con un risultato stranissimo. Ma cominciamo con i sei Sagawa.
Andiamo.
E occhio alle facce.
Il Giappone è una terra affascinante, un arcipelago composto da più di 6.000 isole, quasi tutte a carattere montuoso. Le cinque isole più grandi, da Hokkaido a Okinawa, rappresentano il 97% della superficie della nazione. In Giappone abitano più di 125 milioni di cittadini, che ne fanno l'undicesimo stato più popoloso del mondo. Per non parlare dell'area metropolitana di Tokyo, la più grande del pianeta con i suoi 38 milioni di residenti. Un grande paese, risorto dopo la catastrofica esperienza della Seconda Guerra Mondiale. Un grande paese dove purtroppo non mancano criminali efferati. È l'11 giugno 1981, quando René Artevelde, una bella studentessa olandese di 25 anni, bussa alla porta dello studio di Issei Sagawa. Lui ha 32 anni. È a Parigi per studiare letteratura francese alla Sorbona e ha convinto la ragazza ad andarlo a trovare per ripassare insieme le lezioni di poesia. Le chiede se è un problema accendere un registratore e sul nastro, che diventerà una prova, si sente chiara la voce di René. Poi, all'improvviso, il rumore attutito di un colpo seguito da un tonfo come di un corpo che cade a terra. Sagawa ha appena sparato alla testa della ragazza con un fucile con silenziatore calibro 22. Come racconterà lui stesso, appena uccisa spoglia la giovane e ha con il suo corpo un frettoloso rapporto sessuale prima di trasportarlo nella vasca da bagno e iniziare a smembrarlo.
Spesso ci dite che belle interviste che fate, le vostre interviste sono speciali, sono diverse, ma c'è un momento nella nostra carriera che noi ricordiamo, cioè l'intervista che facemmo ai Tokyo Hotel, che sono tedeschi.
Oddio mio, sai che...
cantavano in inglese, ma non parlavano inglese. Quindi l'intervista era: noi che parlavamo a un signore tedesco, il signore tedesco traduceva in tedesco ai Tokyo, che rispondevano in tedesco, sì. Lui ci traduceva in inglese e noi in italiano per il pubblico.
Io ricordo soltanto che noi stavamo ridendo perché pensavamo: chi si metterà al cinema?
No, gliel'abbiamo detto!
Ah, no, gliel'abbiamo detto.
La domanda,
loro avevano
top
dei
della...
capelli mostruosi,
siccome non sapevamo...
dei capelloni così.
Che cazzo dire?
Sì, adesso non confessare tutto.
Gli abbiamo
detto.
Certo che...
C'avevano dei capelloni così, hanno detto...
Certo che stare dietro di voi al cinema...
Non è possibile.
Non è bellissimo.
E loro...
E lui... Cinema...
Capellone, vaffanghe... E loro hanno riso.
E loro hanno riso, ci hanno risposto... E il nostro presidente ci ha detto... Futissimo! Ve lo giuro! Il buon Alberto, che salutiamo e che abbracciamo, disse: fottissimo, quella roba che hai detto sul cinema faceva ridereissimo.
Massimo, ti hanno mai detto fottissimo?
Mi sarebbe piaciuto portarvi dietro, portarvi dietro in qualche mia intervista, vedere un po' come ve la cavavate. In realtà, quando parlavi della storia vostra alla spalle, stavo pensando alla famosissima intervista di un serial killer con un agente dell'FBI. L'agente è Robert Ressler, che fu il braccio destro di John Douglas, o il socio di John Douglas, e per andare a fare il loro programma per identificare e arrestare i serial killer fecero appunto un programma di interviste ai peggiori criminali già detenuti. E a Robert Ressler toccò un certo Ed Kemper III, che aveva una...
Su cui abbiamo fatto una storia.
Il quale, non vi dico quello che ne abbiamo già parlato, ma la caratteristica fisica di Ed Kemper III era 2,10 m per 140 kg. Anche il nostro comincia a interrogarlo e si accorge che a un certo punto l'altro si agita sulla sedia, che... preferisce concludere velocemente l'intervista, schiaccia il classico bottone antipanico sotto la scrivania, ma non risponde nessuno. E il nostro serial killer lo fissa negli occhi e gli dice: tu lo sai che in questo momento c'è il cambio della guardia per 20 minuti?
E quindi nessuno arriverà ad aiutarti.
E Ressler racconta appunto che si è inventato tutti gli accorgimenti della scuola negoziatori per riuscire a far passare il tempo. Dopo 20 minuti arriva la guardia e il nostro Ed Kemper, dall'alto dei suoi 2,10 m, pacca sulla spalla l'agente speciale del FBI e con se avessi voluto ucciderti ci avrei impiegato 2 secondi e certo. Se ne esce.
Beh, è un classico dei film thriller, no? Il momento in cui c'è dentro la stanzetta chiusa il buono, il poliziotto che intervista il cattivo e tu da spettatore pensi sempre se mo gli salta addosso da un momento all'altro.
Sì, diciamo che la maggior parte di quelli veri ti rispondono non sono mica scemo, devo passare tutta la mia vita dietro le sbarre, almeno quei pochi privilegi certo. Che mi hanno dato un cibo migliore, un'ora d'aria supplementare, perché devo giocarmeli con l'ennesimo omicidio.
Tornando la storia di oggi però è tremenda.
Bella presa, il problema è che il discorso, e lo concludiamo in maniera abbastanza leggera, sì. Lui naturalmente uccide questa ragazza, è chiamato il cannibale giapponese, per cui possiamo immaginare che cosa fa poi il corpo di questa povera studentessa, ma il fatto è che ha una famiglia assolutamente altolocata che riesce in qualche modo a non farlo passare attraverso le maglie della giustizia, ma a ricoverarlo direttamente in psichiatria a Parigi. Per cui è un po' come la giustizia avesse accettato il fatto che la custodia era comunque garantita in un reparto psichiatrico e non dietro le sbarre. Soltanto che a un certo punto riescono i giapponesi a ottenere l'estradizione. Quindi quello che viene estradato in pratica non è un detenuto, ma è un malato.
Certo.
Che appena arriva in Giappone sta un po' meglio e viene rilasciato. Per cui lui non ha pagato un giorno di galera per il suo delitto, anzi è diventato un fenomeno mediatico, ha scritto libri di successo, lo hanno fatto diventare assolutamente ricco.
Una celebrity.
Tra cui naturalmente un manuale di cucina.
Forse
ne avevamo parlato.
Certo. Comunque adesso c'è tutto un tema, no, su questa faccenda che magari... Siccome ci sono tanti docu o docu-fiction, mi viene in mente come si chiama? The Tinder Swindler, no? Il truffatore di Tinder, ma anche Inventing Anna. La polemica è che queste persone, che sono comunque...
Stanno pagando pochissimo.
No, non solo, ma vengono pagati dalle reti, dalle piattaforme, per cedere certo, i diritti della loro storia.
Se rimangono a vivere nello stesso paese dove hanno commesso un delitto, tutti i proventi che sono legati direttamente e indirettamente...
Ah, pagano le spese legali,
sì, assolutamente, okay. Vanno in risarcimento alle famiglie.
Comunque gli stai dando una mano. Cioè, adesso al di là della destinazione d'uso, diciamo, dei soldi.
Gli stai dando un contributo al narcisismo, certo. E generalmente questi soggetti sono proprio gente che non ha bisogno di un rinforzo del narcisismo.
C'è una cosa di cui
assolutamente.
Non ho
assolutamente.
Ci fermiamo qui? Allora, ci fermiamo qui, torniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Ma come si fa? Come si fa a rimanere seri con quello che di là
Disco Machine
grida delle cose, ma ragazzi.
A me poi fa impazzire in questa
questo capellino da scemo.
Ora settimanale che facciamo, mi fa impazzire il Picozzi che è una statua di sale, lui proprio non fa un plissé.
Di qualcosa anche tu a Comollo, di qualcosa.
Questo caro ragazzo, ma assolutamente è il mio faro nella notte.
Guarda, col capellino
contrario. È il faro che mi dà i tempi, perché naturalmente non ci fosse lui qua. Voi tra
voi
non è proprio il momento di fare questo genere di battute. Ok,
bastardo Comollo Rosa, portati.
Va bene, ritorniamo
bastardo
a noi.
Bastardo maledetto!
La storia di i sei
Sagau.
Allora, quando
il
lui
mio problema
dice,
dell'imperturbabilità dice,
Scopano duro è una citazione di un film.
Questo Meryl Nagio Chinedo, c'è cioè questa signora che fa così, quindi, guarda. Scopano duro.
Perché ha la sindrome di Tourette.
Ma si ingombisce in un modo.
Sì,
non è quello che
perché
dice.
Si nasconde, non, sa che vuole sì, contenere questa cosa e invece esplode.
Voi conoscete la storia più famosa della sindrome di Tourette?
No.
È quella raccontata nel suo famoso libro da Oliver Sacks, l'uomo che scambiò sua moglie
per un cappello. Lo citavamo settimana scorsa.
Ecco, c'è proprio uno dei racconti dei suoi pazienti, perché lui sì. Naturalmente racconta tutte le sindrome neurologiche più strane, la sua interazione, a un certo punto racconta di essere in tournée, dove andare a tenere un seminario, un incontro, e a prenderlo all'aeroporto e accompagnarlo su un piccolo aereo privato c'era un paziente con un sindrome di Tourette.
Sì, non sono sfottò verso chi ha questa malattia.
Il problema è che naturalmente lui poi se ne è fatto una ragione, ma era praticamente un monoplano a elica, per cui improvvisamente l'uomo al volante lasciava i comandi per tirare i pugni alla carlinga piuttosto che davanti a questo signore che poi naturalmente conoscendo i suoi problemi, ha gestito poi alla meglio.
Guarda, io ho una storia che ogni tanto a cena con i miei amici, anche forse anche a voi lo faccio, mi viene proprio chiesta, cioè io ogni tanto devo
di fare questa cosa.
Sì, perché c'era un signore, l'unica volta che mi sono iscritto in palestra in vita mia, che aveva un Tourette educato. Cioè lui diceva una cosa, ma la diceva in modo gentile, accompagnando ogni gesto che faceva con quella imprecazione.
Quindi
lui,
non so,
lui piegava la maglietta e faceva, e non posso dire, faceva, poi apriva il cassetto,
ogni volta che diceva era una parola,
ma lo diceva con una gentilezza e una precisione, cioè non è che dava in escandescenza, era come se dire, come dico uno che dice ok chiudo qui, solo al posto di ok chiudo qui c'era la cosa.
C'è un film spagnolo molto carino, incredibile. Toc Toc si chiama, guardate.
D'altra parte, caro mio Ross, tu che sei un amante della musica ai neuroni incrostati, ricorderai quel sommo musicista i cui movimenti scordinati e improvvisi furono scambiati per assunzione di sostanze stupefacenti finché si scoprì.
Chi era? Little Richard?
John Coltrane.
John Coltrane
era affetto da una forma che si chiama corea di Huntington, sì. Ma la moglie lottò, e tanto è vero che esiste una fondazione Coltrane per curare queste patologie che si manifestavano poi con dei movimenti incontrollati degli arti, per cui ci sono storie incredibili rispetto a questa vicenda. Ma il nostro Sagao l'abbiamo abbandonato, l'abbiamo citato.
Scusate, è una digressione.
Per recuperare proprio il tema del Giappone e le perversioni che ogni tanto alcuni criminali giapponesi manifestano, il secondo della nostra storia si chiama Hiroshi Maue, nato nel 68 e impiccato in quel di Osaka nel 2009.
A lui è dedicata, credo,
la seconda storia.
A parte la storia di Sei Sagawa, un'altra vicenda criminale di cui vale la pena accennare è quella di Hiroshi Maue, nato l'8 agosto del 1968, serial killer giapponese che ama attirare le sue vittime sul web, responsabile di almeno 3 omicidi avvenuti nel 2005. Una volta arrestato e sottoposto a perizia psichiatrica, gli specialisti gli hanno riconosciuto un disturbo sessuale di tipo parafilico, quello che un tempo veniva definito una perversione. In particolare, Hiroshi è incapace di raggiungere il piacere se non cercando di strangolare la sua vittima. Niente a che fare con l'asfissia autoerotica, semmai con la volontà di dominare e controllare il bisogno onnipotente di legare l'appagamento alla morte. I suoi primi delitti risalgono a quando ha 20 anni e frequenta l'Istituto di Tecnologia Kanazawa. In quell'occasione cerca di strangolare un amico, facendogli perdere i sensi. Come spesso accade con i criminali sessuali, l'esperienza lo gratifica al punto da ossessionarlo, ma occorre passino altri 7 anni prima che ci riprovi, questa volta con un collega di lavoro. Processato ma rilasciato in quanto incensurato, Hiroshi perde però il suo posto di lavoro, cosa che lo destabilizza al punto da portarlo ad aggredire di nuovo. Questa volta tocca a 2 ragazze, ma anche in questa occasione la pena è sorprendentemente lieve. 1 anno di carcere più 3 sospesi, come non si trattasse già di un delinquente recidivo.
Provo a fare un'ipotesi, no? Essendo stato in Giappone come quasi tutti qui, perché sai, noi siamo dei grandi viaggiatori, eravamo adesso ormai. Però il giapponese di base ha una tale asticella alta di educazione, di controllo, no? Che è proprio per quello, per contrasto, è molto facile che possa avere rispetto ad altre culture uno scarto improvviso verso esattamente l'altra parte, no? Anche a livello sessuale sono molto controllati i giapponesi, però sono quelli che guardano più porno, fanno più cose strane, proprio perché sono troppo, no? C'è come se fosse una lotta tra di loro, tra il controllo e l'istinto.
Ci sono regole e principi, si chiamano display rules, cioè le regole di quello che viene rappresentato, svelato, mostrato. Ci sono esperimenti interessanti in cui hanno preso popolazioni dell'estremo oriente e le hanno messe in un cinema, in una sala cinematografica, a vedere un film video registrandole di nascosto. Ecco, in quella situazione le emozioni, le 6 emozioni di base che ricorderete sono gioia, dolore, rabbia, paura, sorpresa e disgusto, le manifestavano tutte. Bastava semplicemente dire guardate che siete ripresi per avere il solito sorriso congelato,
frizzato
di cortesia,
un po' come noi in televisione da 2 giorni.
Certamente, diciamo che è inopportuno manifestare le emozioni, e naturalmente poi anche i giapponesi le fanno scappare via. C'era un famoso film, se vi ricorderete, Sollevante, con Sean Connery, proprio centrato anche su un discorso di asfissia autoerotica.
Sì. Lui investigava su questo.
Ci sono un paio di storie di cantanti e di attori scomparsi così. Scomparso così Michael Hutchence, il cantante degli INXS, ed è scomparso così, credo, anche David Carradine.
Però, come hai detto, sì, come hai detto nel film, come hai detto succedeva nel film, affrontare queste cose in Giappone non è facilissimo.
No, assolutamente no, perché in realtà sono gestite in situazioni totalmente private. E poi, ad esempio, il nostro Maue, questo killer di cui stiamo parlando, perché ha avuto un'escalation, cioè lui ha tentato di strangolare, la sua perversione era quella di vedere la persona, di avere il dominio totale sulle persone. Qui l'asfissia autoerotica non c'entrava nulla, lui metteva le mani al collo, lo ha fatto con più persone e, paradossalmente, fino a quando ha cominciato ad uccidere, lui si è portato a casa delle condanne assolutamente insignificanti. Cioè, all'ultima, che è stato un ragazzino di poco più che un adolescente che ha tentato di strangolare, con l'ultima di 5 episodi si è preso 22 mesi di carcere, 3 anni ma sospesi per la condizionale, eccetera eccetera. Ma quello che lo rende assolutamente unico è che lui è diventato il suicide website. Cioè, in realtà, che cos'è che è successo? Le sue 3 vittime, 2 uomini e una donna, alla fine le ha cercate su internet nei club per gli aspiranti suicidi. E a questi ha scritto praticamente: se volete possiamo incontrarci, perché vi propongo una cosa estrema, ci uccideremo insieme. Naturalmente, quando poi ha trovato il candidato, la vittima perfetta, si è presentato a casa e gli ha guardato, ci ha parlato un po'.
E l'ha ucciso.
Li ha uccisi.
Viene in mente quell'altra storia tedesca, credo, dove lì ha scritto: Armin Mavis. Cerco qualcuno da mangiare.
Armin Mavis, no? Che addirittura in quel caso trovò un consenziente e pasteggiò. Cioè, e lì poi addirittura con Armin Mavis si raggiunse la perversione dell'assassino che aveva video ripreso ogni passaggio di questo banchetto con la vittima consenziente. Ma questo addirittura che decide di uccidere perché trova eccitante il dominio, ma poi va a pescare. Pensate la difficoltà degli inquirenti, perché poi pescare un assassino all'interno di un club di persone determinate a togliersi la vita, evidentemente era qualcosa di molto difficile. Probabilmente lui ha lasciato un sacco di tracce telematiche. Oramai le indagini non c'è più CSI, sono tutto basato su,
cioè, il programma, sì, il nostro sì.
Tutto basato su le indagini tecnologiche.
Ma scusa, però hai buttato lì sta roba dei club per aspiranti suicidi, che a me interessa invece. Cosa fanno? Cioè, sono club online?
Sono club
le persone
online,
si scambiano esperienze su questo loro proposito?
Sì, sul loro proposito e anche sulle tecniche, sulle modalità. Esistono poi in rete, in manuale, sul come togliersi la vita nella maniera più efficace, più rapida, più indolore, più simbolica.
Poi sono strani loro, perché per esempio dico, hai visto quel film? Sì, com'era? L'altro fa, da vivere. Perché noi diremmo da suicidio, cioè... Loro...
Comunque c'è un film anche su questo.
Devo dire che peraltro il vantaggio di essere in onda è...
Sì, puoi fare le facce. Facce.
No, allora, non lo puoi fare.
Era una buona battuta e lo sapete.
Guardate la mia faccia.
Che state qui a...
Non cercare complici.
C'è anche un film su questo con Pierce Brosnan, che sono sul cima del grattacielo, si incontrano e sono 5 aspiranti suicidi.
Ah, ma è tratto da Nick Corby, Non buttiamoci giù?
Probabilmente.
Certo, tratto da un libro di ricordi. A proposito, è morto William Hart, ieri non l'abbiamo detto, anzi William Hart, con la H che si fa sentire.
A me dispiace tantissimo.
Anche a me, ieri eravamo presi da mille cose, ci siamo dimenticati di dirci
quanto... Andate su YouTube e guardatevi il racconto di Natale, tratto appunto da Smoke.
Dove c'era lui, no?
Paul Auster, in cui c'era Harvey Keitel. Sì, l'abbiamo ripreso quel dialogo, veramente è una storia minimalissima, ma avvincentissima, banalità.
Tra i miei film preferiti ce ne sono un sacco con lui.
C'è Lo sopra Berlino, per esempio.
Figli di un dio minore.
Lui ha preso l'Oscar con Il bacio della donna ragno.
Andiamo sulla terza storia, tra poco, dopo il disco, e andiamo su un altro personaggio altrettanto inquietante.
Va bene, tra poco.
CSI Milano.
A piedi nudi sul tetto della macchina fin dentro casa. Mo o c'ha una macchina molto piccola o un portone gigantesco,
enorme.
Perché sennò Tommy non si capisce come succede.
Come hai fatto?
Come hai fatto?
Ritorniamo a noi, ritorniamo a CSI Milano.
Sì, l'ultima storia che riguarda una simpatica ragazza signora che si chiama Sada Abe, nata nel 1905. Di lei sappiamo che è sparita dalle cronache, non sappiamo più dove sia finita dagli anni 70.
Ormai stiamo sempre parlando di personaggi giapponesi.
Pur essendo molto longevi i giapponesi, dovrebbe avere 117 anni.
Però diciamo che dagli anni 70, quando aveva 65 anni, che non sappiamo più nulla di lei, ma la vicenda per cui è diventata famosa è avvenuta nel 36, quando lei quindi ne aveva poco più di una trentina.
Tra le due guerre, diciamo.
Ma io andrei prima con la scheda, così poi chiudiamo tutta la vicenda e raccontiamo i particolari un po' strani.
Dai, andiamo.
Sada Abe nasce a Tokyo il 28 maggio 1905 e la sua impresa criminale, avvenuta nel maggio del 1936, ha colpito profondamente il Giappone, divenendo ispirazione per artisti, filosofi e registi che le hanno dedicato due pellicole: Abe Sada, l'abisso dei sensi e Ecco l'impero dei sensi. Settima di otto figli, particolarmente legata alla madre, Sada viene spinta a prendere lezioni di musica e di canto e presto in lei sorge il desiderio di diventare una geisha che nel Giappone di inizio Novecento è professione del tutto stimata. Il suo carattere instabile la porta tuttavia a scegliere compagnie sbagliate, tanto che all'età di 15 anni viene aggredita da uno studente di cui si è maldestramente fidata. L'episodio non le impedisce di chiedere di essere ceduta in una casa per geishe a Yokohama, dove l'esperienza si rivela per lei deludente. Il motivo è semplice. Sada è troppo vecchia per essere considerata particolarmente desiderabile e così per 5 anni si trova relegata in compiti umilianti, oltre che a intrattenere uomini poco raffinati che non le regalano piacere ma il germe della sifilide. Per questo decide di entrare nel mondo della prostituzione, meno raffinato ma molto meglio retribuito. Gli anni che seguono possiamo definirli disordinati. Finisce ad Osaka, dove presto si sparge la voce che i suoi clienti, alla fine del rapporto, si ritrovino alleggeriti dal portafoglio. Legata poi a un contratto che la obbliga a prostituirsi legalmente per una organizzazione del sesso, decide di scappare ed esercitare in proprio. Ma queste si sa, sono cose che non si fanno, a meno di voler scatenare la rabbia di chi gestisce il business.
Ad Osaka, dove ricordiamolo, ci sono i giapponesi antipatici.
Sì.
Un mio amico giapponese.
Ah, sì. È vero.
Sì, detto che da Osaka.
Che sono un pochino più duri.
Sono
penso,
meno,
più duri,
cioè,
di quelli duri.
In realtà sono il resto dei giapponesi molto ossequiosi. Quindi, probabilmente, come tu dici di me, quando entriamo in un locale, quelli di Osaka sono normali.
Sono normali.
Gli altri
sono
che fanno gli inchini.
No, ma nel caso nostro non è che.
Non è così.
Non sei tu quello normale, sei tu quello che fa il buffone.
Non faccio il buffone.
Tu, Massimo, ma torniamo a noi. Torniamo a noi.
Avete finito? Sì. Allora, questa Sada Abe,
cioè,
realtà,
chi fa arrabbiare?
Fa arrabbiare il racket, non il racket, perché c'è la prostituzione legalizzata. Quindi sì, siamo negli anni 30. Tenete conto anche che abbiamo citato le geishe.
Importante la differenza, no? Mi piaceva che lo avessi scritto nella scheda.
Certamente, le geishe sono comunque, erano negli anni 30, ma anche prima della Seconda Guerra Mondiale. Non erano prostitute,
no,
assolutamente. Era
sono dame di compagnia.
Dall'educazione
molto
estremamente
colte,
alta,
certo,
a cui veniva insegnato a suonare strumenti, a intrattenere buone conversazioni, per cui il suo sogno è quello di diventare una geisha. Naturalmente però quando arriva nella casa delle geishe, anche perché l'ha richiesto lei, ha già la bella età di 21 anni e quindi,
quindi
a 21
vecchia.
Anni
ma pensate,
è vecchierella, per cui le sue aspirazioni di essere la principessa della casa vengono assolutamente deluse. Si ritrova a fare compiti umili, a intrattenere anche clienti non di prima fascia, diciamo. A questo punto decide di lasciare questa casa, di darsi alla prostituzione. Prostituzione sempre però regolamentata, oltretutto non soltanto regolamentata da strutture che proteggevano, ma proprio a livello governativo era regolamentata con visite mediche, eccetera, il che non le impedisce naturalmente di prendersi una malattia venerea. Comunque a un certo punto decide che ne ha abbastanza, si guadagna troppo poco per la soddisfazione che prende, si dà alla prostituzione, esce, lascia la prostituzione legale e entra in un giro di prostituzione illegale, viene anche lì arrestata durante una retata, non aveva il tesserino in tasca. Un uomo che le vuole molto bene, la prende
in
con
simpatia,
sé, la prende con sé, la libera. Però, peraltro, quando poi Saad Abe scopre che l'uomo non vuole lasciarla, non vuole lasciare la moglie per prenderla, allora naturalmente la cosa salta. Lei comincia a frequentare un bar, e qui la cosa diventa interessante, in cui il proprietario si innamora di lei, i due fanno coppia fissa e qui comincia l'impero dei sensi. Cioè praticamente trovano una dimora, una casa del tè, così venivano soprannominate in maniera eufemistica, dove si chiudono dentro e ci stanno per un paio di settimane. Naturalmente sperimentando tutto ciò che di erotico si poteva sperimentare. A questo punto Saad Abe cambia completamente carattere, rientra e si ingelosisce del fatto che l'amante abbia una moglie, non tollera che i due possano avere rapporti, continua la loro storia finché a un certo punto, una notte, Saad Abe decide di andare oltre col gioco erotico che aveva sempre fatto. Lui amava essere strangolato per perdere i sensi e avere il piacere amplificato nell'asfissia autoerotica. Lei va oltre fino ad ucciderlo, ma non si limita a questo. Si limita, già che c'è, prende un coltello e asporta un paio di parti simboliche del suo amante.
Così sensibili.
Parti diciamo. Sensibili. La arrestano 3 giorni dopo. Naturalmente le parti sensibili mancano sulla scena del delitto. Certo. L'investigatore chiede dove siano finiti e lei sotto il kimono estrae nella carta, avvolta nella carta di riso, ciò che aveva più caro e conservava più caro dell'amante. Il finale
Bobbit in salsa nipponica.
Sì, certamente.
Diciamo.
Il finale sorprendente è che la accusano di omicidio, di vilipendio, di perversione, e lei si arrabbia moltissimo sulla perversione.
Ah, perché okay. No, su tutto il resto.
No, si arrabbia, pretende una perizia psichiatrica che le dà ragione, le dicono va bene, tu non sei perversa, sei una, soltanto una ninfomane. Risultato di tutta questa vicenda: nel 1936 condanna a 6 anni di carcere, mm-hmm. solo a 6 anni di carcere. Ma dopo 4 anni viene graziata perché ricorre l'anniversario del 2600 anno dalla fondazione della difesa.
Quindi amnistia generale.
Amnistia generale. Ah, quindi vabbè. La giovinotta si è strangolato l'amante, certo. Lo ha temporaneamente depredato di alcune parti che poi ha restituito.
Lo ha depenalizzato.
Lo ha depenalizzato o depennato.
O depennato. Sì.
E se l'è cavata con pochi anni di carcere.
Insomma, quindi noi parliamo male dell'Italia, pure questo Giappone degli anni 30, non è che fosse proprio un
diciamo
esempio.
Che qualcosa di bizzarro capitava.
Certo. Eppure ha fama di essere invece all'epoca una nazione molto, sì. estremamente rigida, quindi, però per i malviventi no.
Sotto sotto probabilmente, nel sottobosco no. C'era ben altro.
Va e bene. Così abbiamo terminato l'appuntamento di oggi. Grazie Massimo.
Grazie a tutti.
Ciao,
grazie.
Ciao,
grazie. Ciao a tutti.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.